Va bene, allora oggi è l'8 giugno 2012, ultima lezione sociologia delle comunicazioni. Continuiamo, finiamo proprio sul volume di Chicchi e Ruggero, anche se forse ci stava anche un'altra lezione proprio di riassunto più del corso intero, magari vedo di mettervi un audio file online per darvi anche delle indicazioni di studio rispetto a come affrontare il corso. Però già posso anticipare che cioè l'esame si comporrà di due parti, fondamentalmente. C'è cioè una parte sul corso generale, e quindi dovete insomma studiarvi il manuale di Ricciardi e i tre saggi allegati, quindi sicuramente ci sarà un approfondimento su una parte del manuale di Ricciardi, su uno dei tre saggi, questo è sicuro, e poi un'altra parte invece sarà proprio sul manuale sul volume di sociologia del lavoro. Quindi vedetevi bene queste due cose, seguendo ovviamente le indicazioni che vi ho dato nel corso, quindi magari ci sono delle parti che noi abbiamo approfondito di più rispetto ad altre. Ovviamente quello sarà anche riflesso nelle domande dell'esame, insomma, che si concentreranno più su queste cose. E sicuramente il volume di Ricciardi è abbastanza facile da comprendere con la guida anche delle lezioni, perché è un panorama generale non tanto sulla sociologia delle comunicazioni, quanto proprio sulla comunicazione. Cioè l'elemento sociale e culturale in un certo senso è aggiunto, perché la sociologia delle comunicazioni, come vi ho detto, ha anche una storia molto specifica, no? Che risale ai primi anni del Novecento, che nasce in America, che è un approccio molto positivista allo studio delle comunicazioni e che poi invece si è arricchita anche con critiche alla sociologia dal punto di vista più culturale, più filosofico. Quindi noi comunque abbiamo seguito anche più queste critiche più filosofiche dalla scuola di Francoforte, che pure era un istituto di sociologia, però sui generis, Benjamin, teorie letterarie che non rispetto alla scrittura e al linguaggio, l'approccio semiotico allo studio della comunicazione, la questione delle rappresentazioni, delle identità culturali, della politica dell'identità che viene pure dal mondo anglofono, in particolar modo dall'Inghilterra, la scuola canadese, che abbiamo visto invece enfatizza proprio il medium. E poi abbiamo aggiunto queste cose che non fanno proprio parte del manuale, ma che sono importanti, che sono appunto queste critiche che vengono dalle minoranze, diciamo, o da quelli che hanno visto i media come dei luoghi in cui si rinegoziano delle relazioni di potere. Quindi abbiamo visto la prospettiva marxista che si è occupata della classe, diversa da quella che abbiamo fatto nella seconda parte del corso, perché è più concentrata sulla questione dell'ideologia. Quindi dei media come mezzi per la trasmissione dell'ideologia, come mezzi in mano, diciamo, alla classe dominante, che quindi trasmettono le idee della classe dominante. Questa è stata la critica marxista, basata sull'ideologia. Poi abbiamo visto la critica femminista, che invece si è concentrata proprio sui meccanismi della visione, dello sguardo, del guardare, l'importanza che hanno rispetto al modo in cui il corpo femminile è codificato nei media. E poi abbiamo visto un po' la questione degli stereotipi, la critica diciamo, i neri o diciamo, le minoranze etniche che hanno messo in luce proprio il modo in cui la comunicazione dei media spesso funziona proprio codificando lo stereotipo per diciamo, rendere gli altri qualcosa di facilmente comprensibile e dominabile nelle proprie strutture della rappresentazione. Quindi un po' questo è il percorso che abbiamo fatto. E poi abbiamo chiuso su questa cosa della società delle reti, su nuovi media. Questo è il motivo per cui ci siamo occupati di Ricciardi, perché abbiamo scelto Ricciardi come testo perché è uno dei testi che dedica più spazio agli sviluppi più recenti, perché c'è tutta la parte sulla sociologia delle reti, sull'ipertesto, anche lì insomma vi dovete prepararvi bene su queste cose, sul dibattito su internet. E così via. Quindi oggi finiamo questo diciamo, breve excursus per aiutarvi a leggere questo volume di una rivista accademica come Sociologia del Lavoro, dedicato proprio alla network culture, dedicato alla questione della produzione del valore in rete. No, questa è la chiave per leggere questo libro. Roggero lo dice chiaramente all'inizio, Chicchi e Roggero lo dicono chiaramente, a loro interessa come la rete, internet, come parte di questo fenomeno più ampio che è l'economia della conoscenza, o capitalismo cognitivo indica una mutazione del valore, cioè di come si crea il valore. Quindi la questione è la crisi della misura del valore classica, che già troviamo con i media comunque, perché appunto, come dice Lazzarato in un libro che riprende Gabriel Tard, lui dice c'è una bella differenza fra avere la fabbrica di spilli come modello di produzione e avere invece la scrittura di un libro, la pubblicazione di un libro come modello di produzione. Cioè un film, un libro, un programma televisivo non sono la stessa cosa di una scarpa, no, oppure di un'automobile. Cioè, hanno dei meccanismi diversi, perché hanno a che fare con la cultura, hanno a che fare con la cooperazione, hanno a che fare con la condivisione di conoscenze. Quindi già con i media siamo in un modello di produzione del valore, valore culturale, valore sociale, valore estetico, valore di verità, che è diverso, diciamo, dall'economia classica. Con la rete, come loro fanno vedere, c'è questo elemento in più, che è la rete è fatta da tanti punti che tutti insieme, diciamo, hanno la possibilità di produrre, di trasmettere e di ricevere. Questo è il cambiamento più importante che c'è stato di paradigma nella teoria dei media. Siamo passati, come abbiamo detto, da un modello broadcasting in cui produttori, emittenti, riceventi e consumatori sono ben distinti, a un modello rete dove queste funzioni invece sono diventate intercambiabili. Su questo ci siamo concentrati. Quindi, nel volume in generale, abbiamo detto, concentratevi su Vercellone, quindi lui è quello che teorizza bene il capitalismo cognitivo, Morini e Fumagalli, l'idea di bioeconomia, dopodiché abbiamo visto anche Vandico De Luppi, economia della conoscenza. Formenti invece vi dà, diciamo, un inquadramento generale proprio di tutte queste diverse tendenze, le chiarisce un poco. Molto interessante, abbiamo visto il testo di Max Pasquinelli, l'abbiamo visto l'altra volta, no? Sull'algoritmo PageRank di Google, perché rispetto agli altri testi Pasquinelli proprio fa vedere come funziona questo meccanismo di cattura del valore e di trasformazione in moneta, monetarizzazione attraverso l'algoritmo PageRank. Quindi abbiamo visto come l'algoritmo PageRank non è altro che una macchina matematica che riesce a mappare, a raccogliere queste informazioni su come gli utenti linkano i documenti. Quindi più link, diciamo, più alto il ranking. Poi su questa base, basandosi poi a sua volta su protocolli di valutazione dei saggi accademici, scientifici, che pure funzionano così, no? Più sono citati, più vengono valutati. Quindi da un lato c'è questo riuso, questa matematizzazione di un meccanismo della comunità accademica scientifica, dall'altro lato invece poi c'è diciamo, il lavoro degli utenti che fanno linkando. Tutto questo fa parte di questo bacino di valore, di conoscenza condivisa su cui Google lavora. Poi dall'altro lato abbiamo visto che cosa fa, estrae attraverso il programma AdSense e AdWords, si insinua, dice Pasquinelli, in tutta la rete, come se fosse un sottile parassita, estraendo micro quantità, diciamo, di reddito, di denaro. Quindi lui è interessante perché fa vedere questo cosa. E poi vi ho detto anche che è interessante perché lui dice che Google fa vedere anche come la rete non è un semplice meccanismo peer-to-peer dove tutti i nodi sono gli stessi. Cioè Google fa vedere come la rete stessa produce gerarchie. Cioè nella rete stessa c'è chi ha molti link, chi ne ha pochi, chi viene quello che viene condiviso di più, quello che viene condiviso di meno, chi ha più amici, chi ne ha più meno. Quindi la rete non è questa cosa piatta in cui tutti i nodi sono uguali, ma essa stessa è in movimento e produce le sue gerarchie. Per cui abbiamo parlato anche del modo in cui spesso si applicano nella lezione sulla bioeconomia e sulla biopolitica. Abbiamo detto che alla rete infatti spesso si applicano sia proprio a livello di modelli, diciamo i modelli tratti dalla biologia, dalla teoria della complessità, dalla fisica, la fisica dei sistemi aperti, perché si dice che internet appunto ha questa caratteristica, non è semplicemente tutti uguali, ma col tempo produce fenomeni di complessità, si auto-organizza, no? Questa questione dell'auto-organizzazione l'abbiamo vista spesso. Quindi oggi invece vediamo un po' l'ultima parte di Chicchia Ruggero, che è proprio dedicata ai case studies. Quindi sono degli esempi proprio di analisi, di composizione del lavoro. Forse la parte più classica, no? Forse la parte più classica, cioè nel senso che la parte di l'articolo di Pasquinelli secondo me è quello più innovativo, perché proprio fa un'analisi di una cosa che funziona all'interno della rete come Google, PageRank. Invece questi case studies parlano proprio più di lavoro nel senso classico, cioè lavoro salariato, no? Quindi il lavoro della cultura, il lavoro della rete e tutta l'economia della conoscenza in generale. Sono tre autori anche abbastanza diversi che troviamo in quest'ultima parte, che però insomma sono delle letture anche meno teoriche del resto, insomma, che sono proprio degli studi, quindi loro guardano delle cose concrete, quindi anche più facili da leggere e da comprendere, anche è la parte più transnazionale e più globale. Perché da un lato abbiamo Aiwa Hong, che è una famosa studiosa, mi pare di origine cinese, però malese, che lavora negli Stati Uniti, che ha scritto un paio di libri molto apprezzati sul neoliberalismo, che si occupano proprio della Cina, della Thailandia, dell'Indonesia, di questi paesi in cui c'è stato tutto il processo di esternalizzazione del lavoro, di produzione dei computer, dei microchip, no? Già quando si facevano in America, ci ha detto Donna Haraway in Cyborg Manifesto, spesso la manifattura dei microchip veniva fatta da donne asiatiche perché avevano le mani più piccole, quindi venivano un lavoro molto pesante. Abbiamo ricordato anche a livello transnazionale proprio tutto il ciclo di produzione dei computer, no? O dei telefonini, che implica anche questa estrazione di metalli dall'Africa, no? Pensiamo al Congo, alle guerre del coltan per il metallo che va nei telefonini, per non parlare del modo in cui appunto questi computer poi li ritroviamo in India, li ritroviamo in America Latina, quando diventano troppo vecchi. Qui di nuovo c'è una prospettiva transnazionale con Aiwa Hong, che ci parla soprattutto del rapporto fra India e Stati Uniti, per quello che riguarda proprio questo lavoro migrante, lavoro high tech, e quello che è successo negli ultimi anni, cioè un'inversione di tendenza. Prima erano gli ingegneri indiani che andavano negli Stati Uniti, adesso invece sono le multinazionali americane che stanno portando il lavoro di nuovo in India. Quindi lei ci parla di questa cosa. Poi Anna Curcio invece è un altro case studies. Anna Curcio sarà qui giovedì prossimo per parlare di cose simili all'orientale, stanza 3.1, ci sarà una giornata di convegno sul postcoloniale, Postcolonial Matters, dove interverranno anche studiosi internazionali che si occupano di queste cose, e poi di nuovo il 23 e il 24 giugno per un seminario di Ninomade all'ex asilo Filangieri, adesso occupato, asilo della conoscenza e della credibilità occupato. Comunque Anna Curcio invece ha fatto questo fieldwork sul North Carolina, quindi questa zona degli Stati Uniti del Sud, dove già negli anni 50 è nato questo Research Triangle Park, che è una zona proprio deputata a costruire questa economia della conoscenza e della produttività high tech attraverso una sinergia fra università e aziende di ricerca, sia biotecnologica, sia di computer e così via. E poi Andrew Ross, anzi partiamo prima con Andrew Ross, che è il direttore del Centro di American Studies della New York University, e che ha fatto parecchie etnografie, forse è un nome che abbiamo già incontrato. Lui ha fatto parecchie etnografie di questo tipo di situazione di lavoro, per esempio ha fatto un'etnografia che sicuramente vi ho menzionato, importante, di una piccola .com attiva a New York, Razorfish, negli anni, fine anni 90, inizi anni 2000. Tra l'altro conoscevo anche delle persone che ci lavoravano, che era interessante, perché è stata una piccola azienda, però di profilo internazionale nei primi anni delle .com, e la persona che io conoscevo che ci lavorava era un dottorando di inglese che faceva la tesi su Shakespeare all'università alla Columbia University, e che però insomma a un certo punto si era trovato che guadagnava molto di più facendo questa cosa, disegnava il sito, pensava all'architettura delle informazioni all'interno del sito, quindi aveva attirato anche tutti questi studenti umanistici che non riuscivano ad avere degli sbocchi, no, questo tipo di azienda. Ma soprattutto poi lui negli anni 2000, Andrew Ross era stato in Cina, aveva fatto un anno di etnografia a Shanghai, scrivendo un libro che si chiama Fast Boat to China, dove raccontava appunto come funzionava l'industria della manifatturiera cinese, soprattutto le zone, le famose export zones, che sono delle zone in cui liberalizzate, no? In cui non si applicano controlli e dove si concentrano poi la maggior parte di queste aziende. Quindi questi sono i tre testi. Però partiamo da Andrew Ross, Vi do delle linee guida, ma l'articolo è abbastanza, diciamo, è leggibile. La domanda principale che lui si fa in questo testo che è dedicato alla nuova geografia del lavoro precario è proprio parte dalla diffusione di questo termine, precariato, o lavoro precario, che è un termine che secondo me è nato anche in Italia, diciamo, con l'enfasi attuale. Quindi è stato elaborato più in Italia, proprio l'idea del precariato e la condizione precaria, che però comunque è stato poi assunto anche in altri paesi, inclusi gli Stati Uniti. Quindi quando è arrivato negli Stati Uniti, il termine precariato, condizione precaria, che secondo me appartiene più allo shock culturale italiano di trovarsi in una situazione di grande instabilità, mentre forse gli Stati Uniti hanno avuto sempre un po' questo tipo di cultura del licenziamento facile, no, del turnover. Lui si chiede se questa idea che siamo tutti precari, che viene un po' dall'Italia, può essere un'idea che può unificare dall'altro lato, da un lato i nuovi creativi, cioè quelli che i precari della conoscenza, come vengono chiamati, cioè quelli che appunto lavorano attraverso le loro capacità cognitive, relazionali, linguistiche, sempre di più a contratto, sempre di più sotto la forma di lavoro autonomo, e questo è il lavoro che nutre internet, cioè lavori fissi su internet non ce ne sono. Sono tutte forme di autoimprenditoria, no? Ne parlavamo con Carla la settimana scorsa quando diceva: ma tutti questi blog di cucina che sono usciti, perché? Perché? Sono usciti perché la guadagnano con AdSense, sono forme di lavoro autonomo, no? Poi mettono le pubblicità, quindi la maggior parte dei lavori che nutrono questa economia sono lavori di tipo autonomo, sono lavori a contratto, sono lavori a cottimo, abbiamo visto con quelli che fanno la censura per Facebook. Ogni volta che voi cliccate, segnala, blocca, viene mandata a questi ragazzi tra il Messico, l'Africa del Nord, no, il Cile, che poi controllano e visionano quello che viene segnalato per vedere se effettivamente va bloccato. Quelli a cottimo sono pagati un tot al link, no? Ci sono tutte queste forme di lavoro precario. Quindi lui dice: cosa hanno in comune queste nuove forme di autoimprenditoria, lavoro autonomo, con, diciamo, le forme di lavoro che sono più tradizionalmente precarie, che sono il lavoro dei servizi, quindi, diciamo, per esempio le persone che lavorano nei McDonald's, i camerieri, quelle che fanno le pulizie nei palazzi, no? Tutte queste forme, anche quelle che fanno la pulizia orientale, guardie giurate che appunto li fanno lavorare 9 mesi all'anno e poi a giugno li mandano via. Cioè, che cosa hanno in comune tutte queste forme di soggettività del lavoro? Cioè, effettivamente ci abbiamo un terreno comune per cui si possono mettere insieme partendo dall'idea di precariato, oppure insomma è un qualcosa di troppo labile? Quindi questa è la domanda che lui si pone, partendo proprio dalla questione del lavoro, cosiddetto lavoro creativo. Cioè, il lavoro creativo e il lavoro culturale, cioè, non è un caso, dice lui, che se ne parla da poco di questa cosa. Prima, quando si parlava della cultura, quando negli anni 50 si faceva la critica della cultura, del concetto di cultura, cultura nazionale, non si parlava mai di chi faceva questo lavoro, no? Di chi si occupava di cultura professionalmente. Se ne è cominciato a parlare negli anni 90, quindi ha cominciato a essere parte di questo concetto di cultura. Perché? Perché prima, diciamo, negli anni 50, negli anni 60, il lavoro, diciamo, di chi lavorava per la televisione, chi lavorava per la radio, chi faceva giornalismo, erano lavori stabili, cioè era una classe abbastanza limitata che faceva questo per tutta la vita, insomma, che era impiegata stabilmente, e quindi c'era una professionalizzazione per cui non sembrava un problema, no? Si poteva mettere da parte. Invece quello che è successo a partire soprattutto agli anni 90 è stato che si è cominciato a parlare molto anche nei circoli di chi fa proprio politica, di chi fa politica urbanistica, soprattutto nelle città, di economia creativa. Quindi questa idea dell'economia creativa, della città creativa, che la cultura, il sapere, la conoscenza erano le nuove fonti della ricchezza, il nuovo petrolio quasi, no? Qualcuno lo chiamava. Quindi negli anni 90 c'è stata questa ondata in concomitanza con l'esplosione di internet, con la dot-com, eccetera, il lavoro culturale, il lavoro creativo è stato messo, diciamo, nello spotlight, sotto i fari. Cioè, infatti lui dice anche gli artisti, no? Il lavoro artistico, gli artisti comunque prima appunto facevano una vita abbastanza, diciamo, di nicchia, quelli che lavoravano col teatro, quelli che dipingevano, le arti performative, no? Cioè erano comunque un qualcosa che aveva una sua nicchia, una sua esistenza, una sua scelta di vita, anche radicale, però limitata. A partire dagli anni 90 invece vengono presi, diciamo, da questo ambito in cui erano stati comunque sempre marginali e diventano il centro motore, vengono indicati come il centro motore dell'economia. Quindi questo attirando anche il desiderio, no, di molti, proprio di avere questo tipo di vita, no? Non più come una cosa di nicchia, ma come qualcosa che veniva proposto come un modello di produzione di ricchezza. In particolar modo questa cosa è legata da un lato sicuramente anche a internet, al lavoro tecnico, alle nuove possibilità di lavoro autonomo che si sono aperte con internet, pensa a tutti quelli che sono aperti dei siti, pensando a varie idee, insomma, su come farla diventare una fonte di reddito, da una parte, dall'altro lato, quindi da una parte la rete, dall'altro lato però abbiamo la città, perché spesso questa l'economia creativa viene considerata qualcosa a che fare con la città, è la città che deve diventare creativa e quindi a che fare con i processi di speculazione immobiliare, che in inglese vengono chiamate gentrification. C'è stato un grosso dibattito sulla gentrification, cioè investire sulla cultura, fare venire gli artisti in determinate aree oppure, diciamo, promuovere questo tipo di attività significava fare crescere il valore degli immobili o fare crescere il valore delle città. Questo particolarmente è importante negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti che era successo negli anni Ottanta dal punto di vista proprio delle città? Le città si erano svuotate perché la classe media se ne è scappata, c'era stato un disinvestimento proprio nei centri urbani, c'era stata un'ondata di immigrazione da, diciamo, America Centrale, America Latina, quindi portoricani, messicani e così via, sicuramente studiato da altre parti. Questa cosa, c'è stata questa ondata di immigrazione, la classe media, c'erano state anche gli afroamericani che si erano presi un po' il potere anche, in città come Detroit, che ha avuto il primo sindaco afroamericano negli anni 70, e quindi c'è stato questo svuotamento delle città e la sobborghizzazione degli Stati Uniti. Quindi si erano tutti spostati in queste villette, diciamo, la classe media aveva svuotato il centro della città. Quindi investire, questa idea della città creativa, diciamo, di investire negli artisti, eccetera, è stato un modo anche per, diciamo, rivalutare gli immobili dei centri urbani, quindi, insomma, ricreare questa possibilità. Richard Florida è stato l'autore di riferimento in questi anni, è un americano che ha scritto questo libro proprio, si chiama La classe creativa, che è diventata una specie di Bibbia per sindaci, amministratori di molte città americane, inglesi soprattutto, ma anche forse francesi, no? Anche penso in Italia non ha preso tanto, però, eccetera. Quindi investimento sull'economia creativa, nascita di un'economia high-tech, socializzazione di internet e quindi anche di questa intellettualità di massa di cui abbiamo parlato, produce questo nuovo tipo di cultura del lavoro che noi associamo a queste professioni e appunto alle nuove professioni di internet allo stesso tempo. Questa cultura di lavoro lui la definisce come un processo generale di precarizzazione che però è ambivalente, perché cioè, la precarizzazione non è stata soltanto un qualcosa di imposto, no? Le persone l'hanno desiderato anche, non la precarietà come la conosciamo oggi, ma l'autonomia, quello volevano, no? Quindi da un lato in questa economia creativa troviamo più autonomia, perché appunto le persone cambiano lavoro spesso, noi pensiamo agli Stati Uniti, non pensiamo tanto all'Italia in questo senso, in cui abbiamo avuto la versione più selvaggia veramente, ma negli Stati Uniti, anche in Inghilterra, voi incontrate spesso persone che cambiano 3, 4, 5, 6 lavori, no? Che non è che se ne fanno, insomma, pensano che sia questa cosa terribile che gli sconvolge l'esistenza, perché poi sono lavori abbastanza pagati bene, magari sanno anche, sono anche disoccupati per un periodo, si vivono delle pause, no? Quindi più autonomia e meno sicurezza sul lavoro, cioè meno sicurezza proprio dell'impiego, cioè, più coinvolgimento e automodellamento, quindi più proprio investimento personale. Pensiamo anche a quelli che lavorano nell'industria dei videogiochi, che è più grossa di Hollywood in questo momento. Questo è anche un altro settore dei nuovi media, anche quelli che fanno i giochi online, i programmatori, no? in cui abbiamo questo forte investimento anche nella propria formazione, nel modellarsi, nello specializzarsi, nell'imparare nuovi linguaggi anche informatici, nell'esplorare nuove tendenze, però meno garanzie, quindi pensioni, continuità di reddito, no, tutte queste cose cominciano ad evaporare. E anche il lavoro creativo ha queste caratteristiche di essere quello che lui definisce un percorso rischioso. Infatti, cioè, questo è un, diciamo, chi entra in questo tipo di professioni, che ripetiamo sono web designers, programmatori, consulenti linguistici, magari per traduzione di siti web online, c'è pure un master all'orientale, no, dedicato a questa cosa. Tutte queste professioni che sono fra l'autonomo, no, il contratto, il precario, che hanno questo stato così ambiguo, sono caratterizzate da quello che lui definisce questo percorso di banchetto e carestia. Che magari si guadagna tanto in un periodo e poi non si guadagna niente per un sacco di tempo, no? Si è pagati dopo tanto tempo, quindi è un reddito che è molto disuguale, no? E poi, sempre riferendosi molto anche agli Stati Uniti, lui parla di questa soggettività da videogame, cioè dice che in questo tipo di percorso lavorativo, che è comune alla maggior parte delle persone che lavorano appunto su questi nuovi media, con questi nuovi media troviamo questa mentalità di uno su mille ce la fa, no? Per dire, ah, vabbè, poi ci sono i vincenti e ci sono i perdenti, ci sono quelli che ce la fanno, quindi è tutta una responsabilità che ti assumi tu, no? Quindi c'è anche l'azzarato, no? L'imprenditore si prende la responsabilità di se stesso, quindi individualista in questo senso. Rosso si richiede, visto comunque, parlando di questo lavoro creativo che è stato così enfatizzato, lui non parla dei progetti, dell'importanza dei progetti, ma penso che è una cosa che si dovrebbe mettere in conto. Ma per esempio nell'Inghilterra di Blair, a partire dalla metà degli anni 90, degli anni 2000, fino alla vittoria dei conservatori, loro hanno messo un'enorme quantità di fondi, di progetti, per organizzazioni no profit, no, che facevano arte nelle città, giardinaggio, cose per bambini, no? Tutti i progetti che assorbivano anche le energie di questo lavoro creativo, urbano, scolarizzato, con formazione universitaria e così via. Allora lui si fa la domanda, e questa è la domanda che lui pone per esempio quando fa l'etnografia di Rachel Fish, di la qualità del lavoro creativo. Cioè, ma questo lavoro creativo non è soltanto qualcosa che a un certo punto quelli che fanno le politiche di sviluppo hanno deciso di mettere al centro. Forse in Italia di meno, ma anche la Spagna, pensiamo a Barcellona, quanto ha investito in questa cosa, no? Hanno voluto mettere al centro questa cosa, il lavoro creativo, dice, ma è un lavoro veramente soddisfacente? Cioè, chi poi trova il lavoro di sogno, no? Il ragazzo che per tutta la vita sogna di lavorare nei videogames e che poi alla fine ci riesce, o quello che vuole lavorare nella moda, no? E poi alla fine ci riesce. È un lavoro soddisfacente? Cioè c'è una qualità nel rapporto fra lavoro e vita? E qui ci sono tanti studi che mostrano proprio l'ambivalenza di questa cosa. Per esempio Rose Gill, che è una studiosa inglese che lavora alla London School of Economics, ha fatto uno studio in Olanda sui new media workers, su proprio le persone che si guadagnano da vivere sui nuovi media, e lì ha visto che appunto c'è sempre questa ambivalenza. Da un lato avete questa solitudine, no? Perché questa è pure gente che lavora a casa, è spesso da sola, davanti al computer tutto il giorno. Dall'altro lato l'orgoglio in questa autoformazione continua, l'importanza del social networking, il fatto che loro pensano comunque di doversi sempre mantenere attivi, dover sempre conoscere gente perché non si sa mai il lavoro dove può venire. Quindi una vita molto stressante che però quelli che fanno dicono che comunque non la cambierebbero. Quindi queste strane ambivalenze che hanno in questo tipo di percorso lavorativo, ma con anche insomma situazioni in cui la famiglia viene posposta, no, il fatto di figli, eccetera, insomma anche conseguenze su queste cose. Quindi lui fa questa disamina in questo capitolo, in questo saggio, su questa storia del lavoro creativo, sulle problematiche, per chiedersi appunto se queste traiettorie di vita che associamo a questo settore hanno qualcosa in comune con altre traiettorie di vita che tradizionalmente hanno lo stesso tipo di discontinuità, cioè che sono, diciamo, le parti più basse invece del mercato del lavoro. quindi appunto quelli che lavorano come lavoratori stagionali, quelli che lavorano nei, che so, penso nei centri commerciali, quelli che lavorano nei, come si chiamano, i parchi giochi, no? Tipo Disneyland, no? Quelli che lavorano nel turismo, no? Quelli che stanno nelle reception degli hotel, quelli che rispondono al telefono nei call center, cioè cosa hanno in comune? Quello che hanno in comune è questa discontinuità di traiettorie, adesso, no? Mentre prima il lavoro garantito, il lavoro d'ufficio, il lavoro di fabbrica, anche stavano da una parte e questi altri lavori stavano dall'altra, adesso è come se quei lavori garantiti avessero assunto, fossero stati persi e quindi questa precarietà è diventata una condizione più generale. Però lui si domanda sempre, cioè, questa è una un condizione abbastanza per produrre, diciamo, un'alleanza fra queste diverse. E se questa alleanza si deve trovare? Cioè, quali possono essere le richieste che uno fa, no? A partire da questa situazione? E una cosa che lui dice anche altro, che può sembrare insomma qualcosa di pazzesco, perché poi sappiamo quello che è successo quando Monti ha detto il posto fisso che noia, no? Cioè, questo fatto che lui dice non si può tornare al posto, alla situazione degli anni 70 e 80, in cui c'era, diciamo, questo lavoro fisso, salariato, indicizzato all'inflazione, con questi salari che crescevano, il lavoro era sicuro e permanente. Lui dice non si può tornare a questa cosa, perché questa cosa è caduta per un motivo. Non è che è caduta soltanto perché appunto i proprietari di capitale hanno bisogno di flessibilizzare. No, perché storicamente il posto fisso, garantito, eccetera, sappiamo che nasce proprio come modo di bloccare la forza lavoro, di tenerla legata al lavoro, soprattutto al lavoro di fabbrica. Il lavoro di fabbrica era caratterizzato da altissimi livelli di obsolescenza, cioè di abbandono. Prima che il lavoro di fabbrica fosse regolamentato attraverso, diciamo, il salario fisso, indicizzato e contratto a tempo determinato, la gente scappava dopo un po', andava a fare qualcos'altro e questo era un problema per la produzione. Quindi lui dice che il salario non è solo lui, insomma, la storia del lavoro. Cioè che il salario fisso, alto e posto in tempo indeterminato sono serviti proprio a tenere la forza lavoro legata a questo lavoro alienante della fabbrica o questi lavori che erano proprio distruttivi. Anche, pensate anche all'impiegato che passa 40 anni nello stesso ufficio in mezzo alle carte a mettere timbri. Cioè come non si può più desiderare di tornare a quella cosa. La continuità di reddito sì, ma non quell'alienazione, quella è l'alienazione del lavoro, no? E inoltre quel modello presupponeva l'idea del capofamiglia, che lo stipendio era alto perché uno doveva mantenere la famiglia, quindi la moglie doveva stare a casa. Cioè, era basato comunque sul fatto che il lavoro femminile doveva essere riproduttivo, cioè la donna doveva fare il lavoro di riproduzione e il marito la doveva mantenere, con anche un controllo, perché poi chi guadagna controlla diciamo, il rapporto fra i sessi. Quindi questo desiderio di autonomia, questa cosa della creatività, Ross, confermando poi quello che dico nei post-operaisi, sottolinea che è stata in primo luogo un desiderio di quella generazione lì, che non voleva fare quella vita, ma quindi che desiderava autonomia, autoimprenditorialità, automodellamento, no? L'ha desiderata, almeno nei paesi insomma, sviluppati, ha desiderato questo tipo di creatività. Raffaele, che succede?
No, mi preoccupavo.
Hai visto? Vabbè, infatti adesso usciamo tutti quanti. Quindi, vabbè, chiudiamo, questo ve lo potete leggere da solo, quindi anche sono interessanti questi riferimenti a William Morris, che è quest'autore dell'Ottocento, che lui faceva la differenza fra la fatica utile, quindi anche il lavoro insomma, che era necessario, e il lavoro prigione. Cioè lui diceva che certi tipi di lavoro, che sono lavori più pesanti, lavori più brutti, sono delle vere e proprie prigioni e quindi non dovrebbe mai essere chiesto a qualcuno di farlo per tutta la vita, ma dovrebbero essere fatte a turno, proprio come una specie di quasi un servizio militare. Quindi diceva, vabbè, questo qualcuno lo deve fare, e facciamolo fare a turno a tutti, piuttosto che condannare un segmento della popolazione a fare questo mestiere per tutta la vita. Però poi la cosa interessante è anche questa idea che il lavoro creativo è un diritto umano fondamentale della forza lavoro. con questo, lui dice, questa è una cosa che bisogna proporre, cioè bisogna distinguere fra il desiderio di flessibilità e questa selvaggia legge del mercato che è ricatto puro, no? Per cui lavora alle mie condizioni. Pensiamo al mercato dell'insegnamento della lingua inglese nelle scuole private. Forse non so chi è che ci ha avuto a che fare con questa cosa, però insomma sono condizioni di ricatto in cui si viene pagati pochissimi, eccetera. Magari c'è la libertà di andarsene quando uno vuole, eccetera, però poi c'è questo ricatto fondamentale. Allora lui sostiene che bisogna trovare nuove forme di regolazione, l'esempio è la flexicurity di paesi come Danimarca e Olanda, in cui venga riconosciuto al lavoro come diritto il diritto a un lavoro creativo, cioè a non annoiarsi. E per diciamo, fare un esempio di quello che significa, non significa necessariamente che tutti quanti dobbiamo diventare creativi, artisti, eccetera. Ma per esempio pensiamo a quel lavoratore della Fiat di Pomigliano che nel documentario dice, cioè anche il fatto che io quando lavoravo in officina, almeno se c'era un problema, capito, era anche interessante mettersi con la testa a pensare come risolverlo, come la macchina la potevo cambiare, piuttosto che stare tutto il giorno a fare lo stesso gesto per 8 ore al giorno, no? Con tutta la distruzione fisica che questo comporta. Quindi tutti i tipi di lavoro dovrebbero avere come diritto, secondo lui, un margine di autonomia, di capacità di usare il cervello, di non annoiarsi. No, non dovrebbe essere, il lavoro non dovrebbe essere ridotto a un automatismo, a una cosa che devi fare, diciamo, sotto pressione esterna. E quindi invoca questo nuovo, diciamo, questa nuova regolazione e per un modo di arginare questa selvaggia legge del mercato. Va bene. Allora ci facciamo una pausa di ossigeno, diciamo in questo caso, e poi vediamo un attimo invece gli altri casi che sono proprio più rivolti invece alla questione dell'India, della Cina dall'altro, e dall'altro alla etnicizzazione del lavoro negli Stati Uniti. Riprendiamo con Aiwa Hong, appunto questa studiosa di cui vi parlavo anche prima, che ha scritto libri proprio sull'Asia orientale, in particolar modo su, diciamo, l'area di influenza cinese, quindi Thailandia, Cina, Malesia, tutti questi posti che sono diventati il simbolo proprio delle fabbriche high-tech dove è stato esternalizzato questo tipo di lavoro. E la cosa interessante di quello che del lavoro che lei ha fatto in precedenza su queste aree è proprio che ha fatto vedere come questo tipo di produzione esternalizzata, per cui le fabbriche si sono chiuse in America e si sono riaperte in questi posti, è stata possibile proprio anche attraverso delle politiche. No, non è soltanto il fatto che il lavoro costava meno, ma sono stati anche i governi di queste zone che hanno istituito queste zone speciali in cui ci sono meno controlli, no? In cui il lavoro è meno tutelato, in cui c'è un determinato tipo di governamentalità, come la chiama lei, che rende possibile questa esternalizzazione. Però in questo testo qui c'è, non lo so, io ho sentito una specie di quasi sottile piacere, se voi lo leggete, perché lei, cioè, tutto questo testo si chiama appunto dislocazione del lavoro, mobilità e flessibilità nel mercato globale della conoscenza, per esempio inizia con questo programma alla radio, cioè lei è in California, insegna in California e sente questo programma alla radio. E sente il programma alla radio è sul fatto che stanno cominciando a spostare le multinazionali americane, stanno cominciando a spostare già, diciamo, negli anni 2000 sempre di più anche il lavoro impiegatizio, cognitivo, tecnico verso questi paesi. Quindi non più soltanto il lavoro manuale, il lavoro di fabbrica, ma per esempio i call centers, no, si stanno spostando tutti in India. Se voi chiamate il call center, già in Italia se chiamate è probabile che vi vanno in Tunisia, vi rispondono dalla Tunisia o vi rispondono da altri paesi diciamo, nordafricani, se avete un problema con la linea telefonica. Però in America, per esempio, se voi avete un problema a installare Microsoft e chiamate la helpline, vi rispondono in indiano, perché i call center li hanno spostati tutti quanti in questi paesi. E ora stanno cominciando anche a spostare anche per esempio la programmazione del codice, pensiamo all'area di Bangalore in India, dove appunto si è spostata gran parte, diciamo, di questa della programmazione del software, nella zona di Calcutta, nel Punjabi, sono stata a settembre, siamo andati proprio a vedere questi nuovi quartieri che hanno costruito con un gruppo di ricerca italiano, australiano. Siamo andati a fare queste 2 settimane proprio di studiare queste nuove città, queste new cities che stanno costruendo a Calcutta, dove stanno collocando appunto questo tipo di lavoro, che okay? Il lavoro un po' più basso rispetto a quello che c'è nel Bangalore, che è già più di programmazione, però sempre insomma lavoro cognitivo, lavoro relazionale, di servizio, eccetera. Quindi si stanno spostando in India in particolar modo, e lei, che è cinese appunto, cioè, nota come sono furiosi gli americani che telefonano, no, rispetto a questa cosa. No, e lei nota questa proprio questa rabbia, no? Che ma anche insomma tutte le diverse persone che chiamano, dice come questi sono americani e adesso si portano questo lavoro qua, noi che facciamo adesso in America, no? Che tipo di lavoro ci dobbiamo prendere? Allora chiama la professoressa afroamericana e dice sì, voi vi lamentate, però pure tutta questa industria high tech che vi dava tutti questi lavori, comunque li dava a voi bianchi. E a noi, cioè, non è mai arrivato niente alle comunità afroamericane in questo tipo di lavoro. Nel frattempo ci sono questi della Silicon Valley che stanno là e dicono a noi non ci interessano tutti questi discorsi, quelli si prendono di meno, e noi, la legge del mercato dice che noi dobbiamo andare dove il lavoro si paga, costa di meno, e quindi andiamo là, cioè, punto e basta. Però quello su cui lei mette l'accento in tutto il saggio è proprio lo shock culturale che questo è stato per gli americani e che è ancora per gli americani questa situazione, no, questo shock sociale e culturale, perché lei dice negli Stati Uniti, vedete lo sguardo esterno, no? Che guarda all'americano, cioè gli Stati Uniti hanno dato per scontato negli ultimi 20 anni che loro, cioè che i lavori più migliori nel campo della tecnologia, nel campo della scienza, erano lavori per gli americani, cioè erano lavori per i maschi bianchi americani, erano la garanzia di avanzamento sociale. Cioè andare all'università, mandare un figlio all'università, fargli studiare informatica, significava come minimo dargli la sicurezza di uno di questi lavori ben pagati. E poi se ti andava bene, insomma, ti nasceva un Bill Gates, un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, eccetera, che ti diventava un miliardario. No, c'era questa apertura che culturalmente era importante per l'America, proprio per il senso di valore, per il senso di futuro dell'America. Quindi l'esternalizzazione del lavoro cognitivo, del lavoro high tech in India, lei nota è uno shock culturale enorme, diciamo, per gli Stati Uniti, in particolar modo per l'identità del maschio bianco di classe media americano, che appunto pensava di avere, diciamo, una prerogativa, un monopolio su questo tipo di lavoro, una sicurezza nel fatto che questi erano lavori americani che sarebbero rimasti negli Stati Uniti. Tutto questo rintraccia Hong, anche se probabilmente la linea è ancora più antica, almeno agli anni '80, quando Robert Reich, che era il consulente economico di Bill Clinton in quegli anni, parlava proprio della necessità di trasformare l'economia americana in un'economia di knowledge workers, di lavoratori della conoscenza, di analisti simbolici, questo per difendere il fatto che le industrie americane stavano esternalizzando in questi paesi, cioè che stavano esternalizzando la produzione di fabbrica, lo svuotamento dei centri urbani, e pensiamo al caso di Detroit, che è proprio il caso paradigmatico, ha a che fare anche con la deindustrializzazione, perché nei centri della città c'erano anche le fabbriche, no? C'era al centro di Detroit, c'erano tutte le fabbriche della Ford. Quando la Ford chiude le fabbriche e esternalizza, la città si svuota anche per quello. No, poi vedremo che negli anni 90 e 2000 anche il centro di Londra, no, pensiamo alla chiusura per esempio di tutte le fabbriche tessili dell'East End di Londra. Nell'East End di Londra i loft, no, sapete cosa sono i loft? Anche ovviamente a New York, no, anche i loft sono importantissimi a New York. I loft sono questi appartamenti che prima erano delle fabbriche, che stavano nel centro della città, quindi con delle molto alti, che poi vengono soppalcati, poi negli anni 60 vengono ripresi dagli artisti, le trasformano in studio, e poi negli anni 90-2000 diventano, diciamo, gli appartamenti più alla moda, quelli che costano di più, vengono ristrutturati. Andatela a vedere nella zona di Brick Lane a Londra, là ci sono tutti questi loft che prima erano industrie tessili, c'erano le fabbriche di birra, nella parte delle Docklands c'erano i luoghi dove venivano stampati i giornali, anche quelli sono stati tutti esternalizzati. Quindi i centri questo processo di svuotamento dei centri delle città, dove prima c'era la manifattura, c'era l'industria, e che poi appunto vengono esternalizzati in questi paesi, è stato venduto a queste popolazioni, proprio con l'idea che era un progresso naturale, che appunto gli americani e gli inglesi non dovevano fare più quei lavori li avrebbero fatti con le popolazioni in via di sviluppo, e che invece loro si sarebbero stati dati questa economia, lavori cognitivi, lavori creativi come ricompensa. Quindi via, diciamo, gli operai dai loft, entrano gli artisti, i co-working spaces, questa era stata, diciamo, la promessa. E invece, appunto, lei nota, io sento proprio un certo godimento, non lo so perché, nell'articolo, negli anni 2000 è arrivata la botta che non si aspettavano, cioè l'esternalizzazione del lavoro cognitivo. Non sono più solo i lavori di fabbrica che vanno in questi posti, ma anche i lavori impiegatizi, anche i lavori di concetto. E su questo, non so se avete visto quel video che ho messo anche sulla pagina Facebook, di cui parla Anna Curcio, che dà il senso proprio di questo shock culturale, no? Di vedersi tolti questi lavori, di vedersi ridotti, insomma, il valore proprio del proprio lavoro, che magari poi ci guardiamo un attimo. E Ong dice: questo è possibile, cioè il lavoro può essere esternalizzato da altre parti quando il lavoro cognitivo stesso può essere parcellizzato, serializzato, no? Quando cessa di essere qualcuna competenza che può stare solo nella mente di chi la fa e diventa un programma, per esempio, no? Che può essere fatto da chiunque, diventa una serie di protocolli, procedure, come si risponde al telefono, che cosa si dice, se succede questo, insomma, che cosa dici. Pensate quando chiamate al call center, 1, 2, 3, insomma, che vi manda a destra e a sinistra. No, queste sono le premesse per l'esternalizzazione. Allora, in particolar modo lei si concentra sull'India, e anche qua ci sono delle storie molto concrete che racconta di questi due movimenti, no? In un primo momento, lasciando da parte il fatto dell'esternalizzazione però delle fabbriche, negli anni 90 e 2000 abbiamo questa ondata di tecnomigranti che arrivano negli Stati Uniti. I tecnomigranti che ci sono i laureati in ingegneria delle università indiane, che hanno tradizione di ingegneria di alto livello, sono tantissimi, in America si laureano 30.000 ingegneri all'anno, in India 130.000, quindi cioè, è anche ben preparati, no? Da queste grandi università indiane. Quindi loro negli anni 90, che succede? Si crea questo fenomeno dei tecnomigranti, per cui le aziende americane vanno a cercare in India questi ingegneri che possono pagare molto di meno rispetto a quelli americani, però li fanno venire in America. Quindi si affidano delle agenzie interinali che si chiamano i body shop. Queste agenzie interinali si occupano di gestire il processo di assunzione di questi ingegneri indiani. E li fanno venire con questi visa, quindi gli fanno ottenere questi visa, perché ovviamente c'è bisogno del permesso per lavorare negli Stati Uniti, gli danno questi visa, li fanno venire in America, poi li tengono tipo 3-6 mesi a stipendi tipo molto bassi, però senza lavorare. Nel frattempo gli cercano questi lavori. Quindi loro, per mantenersi, fanno i tassisti, queste sono famose, queste storie dei tassisti indiani di New York, i tassisti indiani di Sydney. C'è stato tutto uno sciopero dei tassisti indiani di Sydney qualche anno fa, che erano ingegneri in pratica, insomma, che aspettavano che gli trovassero un lavoro queste agenzie interinali. Poi quando vengono assunti per 6 mesi, un anno da queste grosse aziende americane, vengono assunti con uno stipendio della metà di quello degli americani stessi, quindi facendo concorrenza, arbitraggio, lo chiamano arbitraggio del lavoro, no? Quando costa di meno, prendo quello che costa di meno, però con l'idea che se loro continuano a lavorare gli faranno avere una green card. Quindi la green card, sapete che cos'è? Sì, la green card è una specie di permesso di soggiorno più o meno permanente, insomma, quindi la possibilità di rimanere in America e quindi di poter lavorare con degli stipendi americani, che sono $75.000 all'anno, paragonati ai $25.000 che prendevano, quindi significa, insomma, una ricchezza. Giustamente lei nota come proprio questa è una situazione estremamente ricattabile, questa di questi ingegneri indiani, anche questi che ho conosciuto il periodo che erano in California, non ricordo, c'era veramente, si vedeva questa presenza indiana in California, perché gli possono dire no, tu devi lavorare in qualsiasi condizione, perché se no non ti facciamo avere il permesso di soggiorno, non ti facciamo avere la green card, no? Quindi comunque una situazione di abbastanza di ricatto. Però poi cosa è successo, dice Ong, e di nuovo sento il godimento, cioè che i tecnomigranti che sono tornati in India hanno cominciato ad insegnare, ad applicare anche le cose che avevano appreso anche in America rispetto ai modelli. No, e quindi si è creata in India anche un movimento di una classe, diciamo, imprenditoriale, informatica indiana, che adesso si sta pigliando le sue vendette. Cioè nel senso che sta cominciando a fare anche delle aziende importanti in India. Infatti questa crescita indiana si sente moltissimo, se andate, con tutte le contraddizioni, insomma, che ci sono, però si sente che c'è questa propulsione di una classe media di questi settori che è in crescita in questi paesi. E quindi di ritorno adesso come sono i lavori americani che cominciano ad andare in India, e quindi sono gli americani che perdono il lavoro e cominciano ad andare in India. Quindi questa è la situazione che lei racconta. Adesso vi voglio farvi vedere questo video di cui parla anche Anna Curcio. Faccio vedere un minuto. In cui proprio si vede, insomma, viene rappresentato questo disagio, no, della classe media americana rispetto a perdere, no, questo privilegio di questo tipo di... Andiamo su YouTube. No, YouTube MP3, YouTube e basta. E questo è Google che mi deve dire quello che io cerco. Vediamo se lo troviamo subito, perché eccolo qua. Avete visto? Mi levo. Si vede poco, eh? Quindi vedete anche questo è un non so quanti cioè 1.491.385 visioni, di quanto è girato, no? questo video. C'è anche un'espressione proprio della paura, di cui Hong parla, degli Stati Uniti, no? Di questo vedersi perdere questo status privilegiato, insomma, di questo tipo di lavori bianchi, di colletti bianchi, di vedersi ridotti allo stato di migranti loro stessi, no? Quindi come quelli che vanno a raccogliere i pomodori, che aspettano la mattina, che li vengono a prendere col camion, ma questa volta si tratta di manager, di ragionieri, di commercialisti, no? Quindi tutte queste professioni che si dovevano essere considerate come professioni sicure.
Al Messico
le portavano. Sì, secondo me, vabbè, ovviamente è una parodia, però sì, penso che quello che succede negli Stati Uniti è che sono i lavoratori messicani che vengono presi così dai camion, quindi giocava con questa cosa.
È cambiato, perché adesso non migrano più i messicani, non vogliono andare più in America.
Ah, infatti, questa è la paura degli Stati Uniti. Di perdere questa cosa economica.
Sono troppi i messicani ormai, come gli ispanici sono.
Sono tanti, quindi sì. Anche lì c'è.
E poi non vogliono, perché perdono il lavoro. C'è più la. Come si chiama? Più lavoro c'è in Messico adesso che.
Dell'egemonia americana. E di questa questione dell'America del Sud, infatti, del Centro America e dell'America del Sud, parla di più Anna Curcio, che è l'altro articolo che voglio segnalare. Sono tutti e tre interessanti, appunto, perché sono dei case studies, no, non sono né teoria, ma sono delle ricerche che sono state fatte, che si è concentrata su questo Research Triangle Park nel North Carolina. Non si capisce come funziona questa luce.
C'è anche
bravo. Quindi Research Triangle Park è una zona degli Stati Uniti, del sud ovviamente, North Carolina era una zona di piantagione di cotone, che se vi capitasse di andare in North Carolina vedreste ancora tutte queste, è proprio un panorama da guerra civile, con queste chiesette, con le congregazioni nere, con questi campi di cotone, in cui però già a partire dagli anni 50 c'è stato questo progetto di fare crescere, di investire su un distretto scientifico, di ricerca, alto investimento in conoscenza e creatività. Lei ci fa l'elenco di come è strutturato questo posto, ci sono tipo 3-4 università, di cui una privata, la Duke University, che è un'università abbastanza famosa, più c'è l'Università della North Carolina, poi c'è un'altra ancora, Durham naturalmente, e poi anche un college afroamericano, uno dei primi college per afroamericani che si sono aperti come risposta, diciamo, al processo di emancipazione, più tutta una serie di aziende del settore della farmacia, quindi che sviluppano dei farmaci, aziende attive nel settore informatico, per esempio dei server come Novell, Cisco Systems, sono tutti grossi nomi del settore, quindi è una zona ad altissimo, diciamo, investimento dal punto di vista proprio di questa economia della conoscenza scientifica. E lei, che insomma, ha passato un periodo là e ha studiato proprio questa zona, ha trovato molto interessante, ed è questo il centro del saggio, il modo in cui da un lato c'è questa economia della conoscenza così sviluppata, quindi sono le gerarchie del mercato della ricerca scientifica, del lavoro accademico che strutturano la zona, e dall'altro questo fortissimo elemento di razzializzazione, cioè come l'etnia proprio determina quasi il ruolo che uno ha nel mercato del lavoro in questa zona. Quindi dice, queste sono cose che vanno insieme, cioè quindi la razzializzazione è il dispositivo che permette la segmentazione, la gerarchizzazione del lavoro nell'economia della conoscenza, non soltanto in questa zona, ma probabilmente, come vediamo, perché ci confrontiamo anche oggi in questo processo, no? Anche in Italia lo vediamo, che ci sono, cioè, delle etnie a cui si fanno fare certi lavori, è come se ci fosse, a prescindere di che formazione hanno, di cosa hanno studiato, eccetera, cioè Europa dell'Est, badanti, no? Muratori invece Nord Africa, no? C'è tutta una specializzazione, una etnicizzazione del lavoro, che però appunto vederla in queste zone è insomma abbastanza sconvolgente, anche se non dovrebbe esserlo, perché poi insomma si sa come funzionano queste cose. Quindi lei sottolinea tre elementi: uno, il ruolo assolutamente centrale dell'università. Le università sono dei motori economici in queste zone, cioè producono un reddito, ricchezza di miliardi, sia per insomma, il numero degli studenti, sia per brevetti generati, per ricerca scientifica, eccetera. Duke University in modo particolare, che è appunto un campus privato, chiuso, proprio i classici campus americani dove ci trovate le confraternite, dove è vietato bere alcol in tutto il campus. Non si può, manca una bottiglia di birra. Bene, al campo di Duke University, noi siamo stati qualche anno fa per un convegno con una collega, eravamo abbastanza sorpresi da questo fatto, che poi c'era tutto questo puritanesimo. Quindi, diciamo, ruolo assolutamente centrale dell'università è collegato anche ai processi di gentrification, cioè perché poi tutta la zona, le città attorno all'università sono caratterizzate da che cosa? Proprio dai marchi della gentrification. Quali sono i marchi della gentrification? Andate nell'East End di Londra e li vedete chiaramente, andate anche in certe zone di Berlino e li vedete chiaramente, sono un certo tipo di bar e di caffè, designers, biologici, no? I mercatini dove si vendono appunto prodotti biologici, le boutique con certi marchi, certi nomi, no, quelli sono i segni della gentrification, significa che c'è stato un innalzamento dei prezzi immobiliare di quella zona, che le persone che vivono sono nella classe medio-alta e che hanno un determinato genere di gusti che si riflettono nel tipo di negozi, di attività che trovate in quella zona. Quindi lei dice potete vedere questa gentrification all'opera tutto attorno a questi posti dove poi si fanno insomma, l'economia della conoscenza. Quindi questo è il secondo elemento. Il terzo elemento è proprio la storia etnica, razziale della zona. Da un lato appunto avete questa storia di schiavitù e di segregazione del North Carolina, e quindi comunque una tensione forte tra l'elemento afroamericano e quello bianco in questa zona, con delle radici storiche, e dall'altro lato invece un'ondata molto forte di immigrazione proprio dal centro e dal Sud America, questa zona che si ritrova nella geografia della città, perché c'è il quartiere dove stanno la città carina che è Durham, appunto quella gentrificata, dove stanno gli universitari, dove stanno i professori, dove sono insomma gli scienziati, gli impiegati di queste aziende, eccetera. Poi c'è il quartiere afroamericano che sta sopra e poi c'è il quartiere latino che sta giù. Quindi la città è divisa in zone. Questa economia della conoscenza, anche nella Silicon Valley trovate queste cose, trovate questa divisione etnica anche dello spazio, no? In cui appunto diverse comunità se lo suddividono. E questo si riflette anche nella composizione del lavoro. Cioè il lavoro è, di nuovo, se uno va a vedere chi è che il tipo di lavoro fa, trova questa etnicizzazione. Cioè trova che il 90% dei docenti universitari sono bianchi, poi man mano che si sale nella gerarchia sempre più maschi, no? Amministratori quasi tutti maschi. Poi se uno va a vedere invece chi lavora negli uffici, gli uffici amministrativi sono tutti afroamericani, ma quindi anche che so, quelli che hanno il bar qui sopra il secondo piano sarebbe gestito da afroamericani se fosse in una università americana, e invece poi quelli che fanno le pulizie, cioè quelli che vi lavano la macchina, quelli che vi vendono gli hamburger, sono sudamericani, sono latinos, sono portoricani, sono messicani, quindi una fortissima elemento di gerarchizzazione, di divisione del lavoro, che convive con quella che dovrebbe essere questa punta avanzata invece dell'economia, della conoscenza, economia creativa. Quindi dal punto di vista teorico Anna Curcio dice che cosa ci dice questa cosa? Proprio che se da un lato noi possiamo dire che l'economia della conoscenza è la nuova logica di organizzazione del lavoro, quindi che è quella che domina perché tutto è finalizzato alla produzione di ricchezza generata dall'università e dalle aziende di ricerca farmaceutica, dalle aziende di ricerca informatica, sono loro che dominano l'economia e che strutturano l'economia, da un lato, però dall'altro lato le differenze, la gerarchizzazione del lavoro avviene su basi etniche e razziali, quindi con una certa percentuale di lavoro che insomma è allocata a seconda dell'appartenenza etnica. Un po' va in contrasto con quello che diceva Iwa Hong, no? Perché Iwa Hong diceva no, sta finendo anche per gli americani questa cosa, perché questo processo di decadenza degli americani, questo spostarsi del lavoro, di questo tipo di lavoro in questi altri paesi, è pure una tendenza molto forte.
Professoressa, voglio dire,
sì.